Ho iniziato oggi parlando di unità, perché in questo mondo diviso dove tutti contro tutti, ognuno per se stesso, in Cristo Gesù è cambiato completamente la dinamica. È così che uno è morto per tutti e tutti sono vivi. Oggi noi siamo vivi per grazia di Dio. Vi ho letto qualche parola nella lettera agli Efesini, adesso, perché questa parola ci aiuta a capire che Lui è la nostra pace. Nel capitolo 2 vi ho letto qualche parola. Egli ha dato vita a voi che eravate morti nei vostri peccati e nei vostri sbagli, d'accordo? Nei quali abbiamo sempre vissuto, questo era il primo versetto del capitolo 2. E al verso 5 dice, quando anche eravamo morti, ma anche il verso 4 dice, ma Dio che è ricco in misericordia per il suo grande amore col quale ci ha amati, anche quando ancora eravamo morti nei nostri sbagli, nei nostri falli, nei nostri peccati, ci ha dato vita con Cristo. Voi dunque siete salvati per grazia. Allora, cosa facciamo? Continuiamo a ragionare da peccatori o da salvati? Perché se continuiamo a ragionare da peccatori per il fatto che ancora non siamo perfetti, per il fatto che ancora sbagliamo, noi sbaglieremo sempre di più. Ma se cominciamo a ragionare da figli di Dio, da salvati, e allora il nostro modo di pensare, di agire, di conseguenza si eleva alla dignità di quello che siamo. Esattamente chi siete? Figli di Dio, qualcuno lo sa, timidamente figlio di Dio. Ma qual è la tua identità? Chi sei? Figlio di Dio, wow! Come Gesù, perché Gesù è figlio di Dio, eh? Proprio come Gesù. Mentre lui non ha mai peccato, io ho peccato tanto, però Gesù è venuto proprio per farsi carico. Ed è per grazia che siete salvati, quindi figli di Dio. Non è una salvezza che forse avrete se ve la meritate. È una salvezza che avete perché oggi ci credete, perché Gesù ha già pagato, perché il prezzo è stato pagato e la verità è che siete figli di Dio adesso. Non lo sarete quando sarete morti. Se non lo siete adesso, non lo sarete neanche allora. Non è una bella notizia, ma è un'ottima notizia, perché se ci credete, oggi siete davvero figli di Dio. E quello che vi manca, Dio provvede. Nessuno di noi è inossidabile, nessuno di noi è perfetto per sempre. Finché siamo in questo corpo, facciamo i conti con la nostra umanità. Se stiamo vicini al Signore cresciamo, se ci allontaniamo dal Signore torniamo alle nostre schifezze. Ho detto abbastanza, avete capito? I peccati che hai abbandonato quando ti sei avvicinato al Signore, quando ti allontani dal Signore ti tornano addosso. Dici, ma com'è possibile? Sì, sei nato di nuovo, sei figlio di Dio. Sei figlio di Dio, ma se cammini nella carne fai schifo quanto prima, peggio di prima. Perché? Perché hai conosciuto la grazia e la stai disprezzando. E questa cosa deve finire da subito. D'accordo? Quindi ecco perché questo percorso ci arriva a non solo sapere, non solo conoscere, non solo ascoltare la voce di Dio, ma fare la sua volontà. E questo vi deve venire dal cuore, perché se lo fate solo perché ve lo dico io, vi stancate in fretta. Perché intanto non mi vedete sempre e in ogni caso diventerei insopportabile. E quindi in ogni caso avete lo Spirito Santo, avete il Signore con voi sempre, che continuamente vi ricorda la verità di Cristo risorto, vivo dentro di voi. Non siete miei discepoli, siete discepoli di Gesù. E se siete discepoli di Gesù, Gesù ve l'ha detto, io sono con voi, non vi lascerò, non vi abbandonerò mai. E allora, grazie Signore, perché non mi devo sforzare per essere salvato, ma ci devo credere. e voglio imparare a credere in modo compiuto. Perché per un ebraico, un ebreo, credere non è sapere, è fare quello che sai. D'accordo? C'è un sapere, c'è un'esperienza. E questa esperienza fa sì che io credo, Signore, io credo. Poi come quell'uomo dice, io sono scarso nel mio credere, aiutami a credere. E lì abbiamo tutti bisogno continuamente del soccorso dello Spirito Santo, del soccorso dei fratelli, dell'aiuto della Chiesa. Nessuno di noi se la può cavare da solo, abbiamo bisogno gli uni degli altri. Ed è per questa ragione che Cristo ci ha fatto uno. È per questa ragione che Dio ha inventato la Chiesa e ci chiama corpo, così che nessuno di noi può vivere una vita piena senza essere collegato al resto del corpo. Difatti vi avevo letto sempre nella lettera agli Efesi, al capitolo 3, Cristo, il verso 17, abiti nei vostri cuori per mezzo della fede affinché radicati e fondati nell'amore possiate comprendere, capire, vivere, sperimentare insieme a tutti i santi, no quelli morti, quelli vivi. Per molti i santi sono quelli morti, per noi i santi sono quelli vivi. Siete voi i santi di Dio, quelli che Dio ha strappato da questo mondo e li ha fatti diventare separati per essere corpo di Cristo, i santi. Per capire insieme a tutti i santi, quindi non solo noi che siamo qua, ma tutti i santi, alleluia, vi si deve accendere tante di quelle lampadine quando incontrate un fratello, una sorella, che scoprite che ama Gesù, che crede in Gesù, lo crede come lo credete voi, poi scoprite che è casomai un ortodosso, ma va là? Come va là? Anche gli ortodossi possono credere in Gesù. Anche se la loro tradizione è un po' complicata. Poi scoprite che è un cattolico. Ma va là? Impossibile. Per noi evangelici è impossibile che un cattolico potesse nascere di nuovo e credere nel Signore. Poi abbiamo incontrato gente che ha cominciato a leggere la Bibbia e ha cominciato a credere in Gesù. Perfino sto Papa sembra che ci creda in Gesù. E allora ci sconvolge. Ma non ci deve sconvolgere. Gesù lo dice molto chiaramente. Chi non raccoglie con me, dice Gesù, sta rovinando il raccolto. Allora, con chi stiamo lavorando noi? Con Gesù? E i nostri fratelli con chi lavorano? Con Gesù. Chi non raccoglie con me, dice Gesù, disperde. Cioè, disperde significa che tu raccogli questo grano e anziché portarlo al granaio o portarlo al mulino, lo stai buttando via. È con Gesù che dobbiamo raccogliere, è con Lui che dobbiamo stare. E allora, insieme a tutti i santi, wow! Ieri sono stato benedetto in modo speciale perché ho incontrato il pastore Colin, che era 20 anni che non lo vedevo, e me lo sono ritrovato con la stessa freschezza di 20 anni fa che mi diceva: in Cristo Gesù siamo tutti uno e il regno di Dio è dentro di voi, è dentro di noi. E Dio non guarda le etichette esterne della nostra comunità, ma guarda il tuo cuore. Ami Gesù? Cerchi Gesù? Accogli Gesù? Vedi Gesù nel tuo fratello? Alleluia! E allora sei il corpo di Cristo. E quindi, a fin di comprendere, cioè di abbracciare, di capire, di vivere in modo anche comprensibile la nostra fede, insieme a tutti i santi possiamo capire la larghezza. Quanto è largo l'amore di Dio. La lunghezza, quanto è lungo. Ma dice anche la profondità e l'altezza. Il che significa che anche se noi siamo poco capaci di capirlo, siamo immersi nell'amore di Dio. Ma ne percepiamo la realtà solo se abbiamo il coraggio di amare i nostri fratelli come amiamo Gesù Cristo. E quindi questa unità non ce la dobbiamo inventare, esiste già. Però la parola di Dio ci insegna che la dobbiamo conservare, la dobbiamo preservare, la dobbiamo proteggere. Perché? Perché noi siamo capaci di corrompere l'unità di Cristo. Come dite voi? Oh, basta un po' di gelosia, basta un po' di invidia, basta un po' di maldicenze. Quante maldicenze. Quanto nelle famiglie, nelle nostre famiglie umane, che cosa succede? Invidie, gelosie, egoismi, imbrogli. E tutte queste robe che cosa fanno? La famiglia è unita, ma poi si divide. Ma è nata unita. Due persone si amavano, hanno fatto figli, hanno cresciuto insieme. Poi gelosie, invidie, cattiverie. Vedete, come è vero nella realtà umana, siamo stati creati per essere uniti. La realtà della Chiesa è uguale. Siamo stati creati in Cristo Gesù, nati dallo Spirito Santo, generati dalla presenza di Cristo, capaci di amare, perdonare e vincere il male col bene. Ma se questa rimane solo una teoria, se non c'è una pratica di tutti i giorni, noi ci perdiamo il senso dell'essere corpo di Cristo. E insieme a questo ci perdiamo tutte le benedizioni che Dio ha già preparato. Poi ci diciamo, ma come mai non guarisco? Ma come mai non funziona? Ma come mai? Perché tutti questi guai? Perché tutti questi guai? Come pensi che starebbe la tua mano tagliata messa sopra il mobile? Solo pensarci è mostruoso. Come potrebbe vivere una mano staccata dal corpo? E come puoi vivere tu staccato dal corpo pensando di essere meglio degli altri? Follia. Signore, perdonaci. Signore, guarisci il tuo popolo, guarisci la tua Chiesa. Perdona i nostri peccati e dacci grazia di andare oltre, perché se non andiamo oltre, non siamo una testimonianza credibile a questo mondo. Avete voglia di predicare alla gente, dirgli che si deve ravvedere, convertire, incontrare il Signore? E poi ci guardano e ci dicono, ma di che Signore stai parlando? Dov'è il tuo Dio? Come mai siete sempre tutti litigati? Come mai parlate sempre male gli uni degli altri? Come mai? E meno male che i giornali e le televisioni non ci prendono neanche in considerazione. Perché se ci prendessero in considerazione, altro che scandali di preti pedofili e tutto il resto, vi rendete conto? Signore, perdonaci, purificaci, liberaci dal male, ma insegnaci la cosa fondamentale, che siamo in Cristo Gesù. E nessuno di noi vive per se stesso, ma vive per Cristo che è morto e risorto. Se questo concetto dell'unità non fa parte della nostra vita, noi abbiamo perso il senso della nostra esistenza. Se dentro di noi la croce di Cristo non è il riferimento che ci porta tutti in ginocchio a trovare salvezza, liberazione e guarigione, non stiamo andando da nessuna parte. Ci diciamo cristiani, ma non lo siamo, non assomigliamo a Gesù. E allora, fratelli miei, ritorniamo a questa preghiera che Paolo stava facendo per la chiesa di Efeso. E al verso 14, ve la rileggo dall'inizio così avete una visione più completa, dice: per questa ragione, diceva Paolo, io piego le mie ginocchia davanti al Padre, Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Dovremmo riprendere il Vangelo di Giovanni e riguardare il capitolo 14, 15, 16, come io e il Padre siamo uno, Lui in me, io in Lui, in voi, questo collegamento continuo, la vita, i tralci. Vi ricordate tutti questi esempi che Gesù dice in maniera molto semplice? Qua di nuovo riprende queste parole dicendo: io piego le mie ginocchia davanti al Padre del nostro Signore Gesù Cristo, dal quale prende nome ogni famiglia, nei cieli e sulla terra. E chi sono io per giudicare il nome di una famiglia diversa dalla mia? È Dio che dà un nome ad ogni famiglia. E credo che ci sia un progetto di Dio in tutto questo. Quindi non c'è niente di male se noi ci chiamiamo riconciliazione, gli altri si chiamano Adi, gli altri si chiamano, che ne so, Parola della Grazia, anziché Gospel Forum o qualsiasi altro nome che pensiamo di esserci dati, ma in realtà ce l'ha dato Dio. Ci riuscite a mettere insieme le cose? Ebbene, è il Padre. Noi pensiamo di essere noi. Noi chiamiamo nostro figlio, io mia figlia l'ho chiamata Gioia. Io no, io e lei. Perché io e lei siamo una stessa cosa. Io e lei insieme abbiamo deciso questa bambina si chiama Gioia. Ma forse ci siamo dimenticati che in realtà è dal Padre che viene ogni nome. E allora è nel nome di Gesù che abbiamo dato questo nome a nostra figlia. Consapevoli o inconsapevoli? Questa grande gioia che Dio ci ha dato. E adesso questa gioia ce l'ha Riccardo. Ma ce l'ha Gesù questa gioia. E allora, capite, noi possiamo ragionare in modo geloso e possessivo. Molti uomini ragionano così, anche in campo religioso. Invece possiamo guardare le cose come le vede Dio, che ha dato un nome ad ogni famiglia. Ogni famiglia sulla terra prende un nome che gliel'ha dato Dio. Wow! E io non ci ho mai pensato che io mi chiamo Casolari, ma è Dio che mi ha dato questo nome. E mio padre mi ha chiamato James René, anche se poi è arrivato in Italia, mi hanno cambiato il nome, ma però poi è tornato tutto come prima. E io ho pensato che mio padre e mia madre mi hanno dato questo nome, ma anche in questo dico, Dio mi ha dato questo nome. E così, ognuno di voi, per quanto il vostro nome vi possa piacere o meno, e quando sarà il momento Dio ve ne darà uno nuovo, quindi questo è un altro capitolo ancora, però le famiglie che sono su questa terra hanno ricevuto un nome e l'hanno ricevuto da Dio. Quindi io vorrei che noi quando guardiamo le altre famiglie, che sia la famiglia cattolica, che sia quella avventista, che sia quella... ci sono tante famiglie cristiane di diversi nomi, guardiamo alla sostanza delle persone, guardiamo alla fede delle persone. È venuta prima una sorella cattolica, forse qualcuno l'ha notata, è venuta a prendere dei volantini e dei... Ma io so che quella donna c'ha Gesù nel cuore. È venuta a prendere i volantini del film e non mi azzarderei mai a dirgli devi venire qua perché là sei al posto sbagliato. Può essere, molti di voi vengono dal cattolicesimo, ma non è questione di prendere uno da una parte o dall'altra. Dove sei, servi Gesù. E se servi Gesù là dove sei, sei al tuo posto. Se non lo puoi fare, beh, trovane un altro, perché comunque è giusto che i figli di Dio vivano la libertà dei figli di Dio. E quindi con questo non sto dicendo che va bene tutto. Ognuno di voi è responsabile per la fede che ha e le conoscenze che ha. E noi dobbiamo camminare per fede, virtù, per la grazia che Dio ha messo in ognuno di noi. Quindi com'è vero che io dico non mi sognerei mai di dire a una persona devi uscire da là, ma se quella persona mi dicesse non riesco a vivere la mia fede qua, allora sono a disposizione. Ma attenzione al settarismo e al proselitismo gratuito. Noi abbiamo bisogno di aiutare le persone a conoscere Cristo e la sua volontà. Quando è chiaro in noi questo, allora andiamo avanti un attimino in questa lettura. Quindi ogni nome che c'è sulla terra, nelle famiglie, è stato dato dal Padre. Ed è Lui, dice questa preghiera, vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza mediante del suo Spirito nell'uomo interiore. Lo Spirito Santo su di voi vuole dentro di voi crescere questa vostra consapevolezza dell'essere figli di Dio. L'uomo interiore, la maturità interiore. Quando parliamo di uomo, parliamo di maturità. Se parliamo di un bambino, è un bambino. Ma se parliamo di un uomo, stiamo parlando di una persona matura. Quindi Dio vuole fare maturare in noi la fede in modo tale che siamo consapevoli di essere quello che siamo. E se siamo figli di Dio, lo siamo quando siamo qui, ma lo siamo anche quando siamo fuori di qui. Quando guidiamo la macchina, quando andiamo in autobus, quando siamo a lavorare, quando siamo in negozio. Siamo sempre figli di Dio. E Dio ci chiede di crescere in questa maturità. La preghiera di Paolo è che possiamo essere uomini maturi per mezzo dello Spirito Santo, perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché appunto radicati e fondati, questo è quello che avevamo letto prima, e radicati e fondati nell'amore per capire appunto questa larghezza, questa lunghezza, questa profondità, questa altezza dell'amore di Dio, appunto insieme a tutti i santi. Queste realtà non sono comprensibili se non ci misuriamo con la realtà della Chiesa, del corpo di Cristo. E la prima parte del corpo di Cristo che viviamo intanto è in famiglia, poi è la cellula, poi è la comunità dove ci troviamo e poi c'è tutta la comunità più allargata, e quindi gli altri figli di Dio che sono ovunque Dio li ha messi. Il regno di Dio e la sua giustizia è nei nostri cuori, quindi possiamo fidarci del Signore. E in questa parola dice conoscere appunto l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ora colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo, pensiamo, a Lui sia la gloria. Vi fidate di Dio? Lui può fare infinitamente al di là di quanto pensi e credi. Hai creduto cose buone? Hai pensato cose buone? Alleluia, Dio ce le ha delle migliori. Non smettere di pensare alle tue cose buone. Fidati di Dio, che porterà a compimento le cose buone che hai nel cuore, ma le fa meglio. Quindi dai a Dio la possibilità di fare meglio quello che tu hai già progettato nel tuo cuore. Se nel tuo cuore c'è amore, pace e gioia, beh, Dio ha questo progetto per te e ti farà vedere come riesci a colorarlo, come riesci a renderlo efficace, come riesci a renderlo vivo, perché non sarà solo una teoria dell'essere figli di Dio, ma sarà la pratica. Ho letto, ho creduto, ho capito. Dio mi ha ispirato e allora ho praticato. Questa realtà, se vi ricordate la croce, sono cose che ripeteremo ancora, ma credo che sia importante. Fidatevi del Signore e fidatevi anche dei fratelli che Dio ha messo vicino a voi. So che ci vuole tanta fede. Gesù diceva: credete in Dio e credete anche in me. Facile credere in Lui, ma anche al suo tempo la gente vedeva solo un uomo e non ci credeva. Quindi Dio vi ha stabiliti come strumenti di pace e benedizione. Fidatevi di Dio e fidatevi dei fratelli che Dio ha messo vicino a voi, perché va tutto bene con Gesù, ce la possiamo fare e siamo più che vincitori.